Abbiamo insieme letto nella parola di introduzione quello che abbiamo letto dal Salmo 73, versetto 24. Mi guiderai con il tuo consiglio. Ci sono parole nella scrittura profetica e nel Nuovo Testamento in cui ricorre questo concetto. Vorrei citarne solo due. Isaia 46, versetto 10. Isaia 46, versetto 10. Io annuncio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Nel Nuovo Testamento il noto passo degli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 27. Atti degli Apostoli 20, versetto 27. Perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Che parole meravigliose della Sacra Scrittura. Anche l'affermazione io resto sempre con te. Prima di poter rimanere dobbiamo esserne diventati parte. L'unione con Dio e con l'umanità venne infatti quando Dio si fece uomo e era in Cristo e riconciliò il mondo con se stesso. Quello è stato il momento dell'unione di Dio con l'umanità. Non c'è altro giorno, nessun altro evento, nessun'altra via, nessun'altra verità, nessun'altra vita, se non quella che ci è stata donata da Dio in Cristo. Mi guiderai con il tuo consiglio, non in base a ciò che sostengono le chiese o le chiese libere, comunità o i gruppi, ma in base a ciò che Dio ha stabilito nella sua parola. Durante l'ultima conferenza, riunione di domenica scorsa a Zurigo, un simpatico signore è venuto da me e mi ha detto, fratello Frank, se tutto è stato scritto nella parola di Dio tramite i profeti e gli apostoli, abbiamo ancora bisogno ai nostri giorni di un profeta, di un uomo di Dio come è stato menzionato? E la mia risposta è stata, ne abbiamo bisogno più che mai, non per annunziare nuove rivelazioni, ma per rivelare ciò che è nascosto nella parola e portarlo al popolo di Dio. Se consideriamo i falsi profeti che sono apparsi nel corso dei secoli, essi hanno i propri insegnamenti, le proprie conoscenze, hanno presentato il proprio programma. Gli uomini di Dio proclamano il disegno dell'Altissimo e non aggiungono nulla alla testimonianza completa delle Sacre Scritture, ma sono, come noto dal significato stesso del termine profeta, rivelatori della volontà di Dio. Dio parla attraverso la bocca degli uomini, e ai nostri giorni è accaduto, non ce ne vergogniamo, al contrario, ne siamo molto grati a Dio che avesse un portavoce. Mi piace ripetermi e sottolinearlo, non per portare nuove rivelazioni, ma per rimettere in primo piano la parola sacra, l'Antico e il Nuovo Testamento, tutto, da Genesi fino all'Apocalisse capitolo 22, e per separare la parola da ogni interpretazione, affinché una sposa parola sia chiamata e preparata per il grande e glorioso giorno del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Quando una persona viene al Signore, la sua propria via termina lì. Abbiamo cantato tutti insieme nel canto «Dimmi perché aspettare ancora, o anima? Alzati e vieni in fretta qui, il tuo Salvatore ti chiama già da tanto tempo, volentieri ti dona pace e riposo». Anche questo l'ho detto spesso: chi viene al Signore non se ne andrà come è venuto. Sperimenterà la potenza di Dio e sarà una persona trasformata. Possiamo leggere nei Vangeli che è venuto da lui cieco, se n'è andato vedente. Chi veniva da lui lebbroso, se n'è andato purificato. Chi era sordo, muto, chiunque fosse, chi veniva da lui carico di peccati, a loro diceva: i tuoi peccati ti sono perdonati. E ai malati: sì, guarito, prendi il tuo lettuccio e va a casa. Oggi vogliamo incontrare il nostro Signore e chiedigli con tutto il cuore che manifesti la sua potenza su di noi. Quanti di noi aspettano non solo di ascoltare una predica, ma di sperimentare Dio attraverso questa predica, che l'effetto della parola attraverso la potenza dello Spirito Santo si possa davvero percepire nella schiera riscattata dal sangue, che tutti noi possiamo testimoniare. È stato bello essere qui perché il Signore è in mezzo a noi e ha operato su tutti noi per grazia. Abbiamo qui con noi la visita speciale dei nostri due fratelli di Breslavia. Desideriamo salutare di cuore in modo particolare e ripetutamente i fratelli che servono nella parola, che condividono la responsabilità nel loro paese e nelle chiese in cui Dio li ha collocati. Vogliamo consacrare in modo particolare a Dio i nostri due fratelli di Breslavia. Sapete bene che i tempi sono molto molto gravi, la messa è grande ma gli operai sono pochi. Non è certo un segreto che tutti i predicatori siano vincolati alla dottrina delle proprie comunità. Alcuni trasformano i convertiti in metodisti, in battisti, in testimoni di Geova, ognuno a modo suo plasma i convertiti come desidera. Vorremmo che questi due fratelli di Breslavia non utilizzassero il loro tempo e i loro talenti per seguire l'uno o l'altra corrente di fede e orientare le persone in quella direzione, ma se già devono essere utilizzati da Dio, che lo facciano nel modo giusto, senza legarsi dottrinalmente a questa o quella comunità, bensì proclamando davvero l'intero disegno di Dio come giusto che sia. E ho raccomandato loro di non pensare affatto a fondare nuove comunità, ma di annunciare la parola del nostro Dio a tutte le comunità esistenti, ovunque si aprano delle porte. Ci sono già abbastanza comunità. Ciò che ora vorremmo vedere è che il Signore edifichi la sua Chiesa. E la sua Chiesa non è un'organizzazione creata dagli uomini, la sua Chiesa è l'organismo vivente del corpo di Gesù Cristo, come ci viene descritto in molti passi, in particolare in 1 Corinti capitolo 12. è un corpo, ma è composto da molte membra, e tutti noi siamo battezzati in un unico corpo mediante un unico spirito, e Cristo è e rimane il capo della Chiesa. A Lui dobbiamo sottometterci, a Lui dobbiamo obbedire. Possa la Sua parola essere in verità luce per i nostri passi, e possa Dio preservarci da ogni autoinganno, donarci sincerità e onestà, spingerci a verificare sempre di nuovo se siamo in armonia con Lui e con la Sua parola, se la Sua grazia è diventata potente nella nostra vita, se possiamo esclamare con Paolo: per grazia non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e ciò che ora vivo lo vivo nella fede del Figlio di Dio. Se questo ci viene donato come figli e figlie di Dio, allora siamo veramente aiutati. Anche oggi vogliamo attingere dalla Sua pienezza, grazia dopo grazia. Vogliamo seguire interiormente la predica, lasciarci guidare dallo Spirito nella verità, e così sperimentare Dio in modo nuovo. Come già detto poco fa, diamo il benvenuto a tutti e insieme ci troviamo alla tavola del Signore, che Egli ha imbandito abbondantemente per noi, che continuerà ad imbandire abbondantemente. Vorrei, e questo è diventato per me davvero una questione che mi riguarda molto, fondamentale per questi due giovani fratelli che si sono impegnati così tanto per diventare sacerdoti cattolici, che hanno studiato e studiato e cercato e cercato, e improvvisamente la luce dall'alto è entrata nella loro vita. Vorrei che tutti noi facessimo di questo un affare di cuore, affinché le nostre preghiere per loro, in particolare per questi due, salgono al trono di Dio, che non si limitano a cambiare schieramento, a passare da qui a là, ma che tutto il vecchio lievito venga eliminato da loro e che diventino una pasta nuova, come scrive Paolo alla Chiesa di Corinto: un lievito di purezza e di verità, un impasto di purezza e di verità, affinché anche loro possano testimoniare: le cose vecchie sono passate, ecco, tutte sono diventate nuove. Vorrei basare nuovamente questa riflessione su alcuni passi biblici e porre l'accento sulla parola di Dio che rimane in eterno, come facciamo da sempre. Tutti conosciamo ciò che Giacomo ha scritto nella sua prima lettera. Giacomo capitolo 1, versetto 18. Giacomo 1, versetto 18. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità. Altra traduzione dice rinascere, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Qui si tratta del fatto divino che una rinascita può avvenire solo dal seme divino della parola, mediante la generazione dello Spirito. Da Matteo 28 vorrei leggere l'ultimo versetto. Matteo capitolo 28, versetto 20. insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Abbiamo preso il mandato di Dio e lo abbiamo capito nel senso che dobbiamo insegnare tutto ciò che Egli ha insegnato, tutto ciò che Egli ha comandato, insegnando loro a osservare tutte quante le cose, non solo di andare in tutto il mondo, annunciare il Vangelo e fare di tutte le genti discepoli di Gesù, ma anche di insegnare a osservare tutto ciò che il Signore ha comandato. Questo mandato divino, questa missione divina è ancora oggi la stessa di allora, all'inizio. Siamo stati inseriti nell'opera di Dio. Cristo il nostro Signore ha dato inizio, come è scritto in Ebrei 2, che per mezzo di Lui è stato posto l'inizio e noi ne siamo la continuazione. Lui è il capo, noi le membra, noi siamo la continuazione. Vorrei leggere la parola da Ebrei 2, Ebrei capitolo 2, versetti 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, questa dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Solo una piccola osservazione a margine. Come notate, l'autore della lettera agli Ebrei non era quindi un testimone oculare. Egli riferisce: ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Nel versetto 4 è scritto: mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro consegne prodigi con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Tutto ha avuto inizio con Gesù Cristo nostro Signore e il seguito troverà presto il suo compimento. Il mandato di Dio è il mandato originario che deve essere portato a termine immutabilmente fino alla fine. In Giovanni 20, versetto 21 è scritto: Giovanni 20, versetto 21, poi disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Lo stesso mandato, lo stesso incarico, l'unica chiesa a cui il Signore tiene, che Egli ha riscattato con il suo prezioso e santo sangue sulla croce del Golgotha. Continuiamo a leggere in Giovanni 15, versetto 26. Giovanni capitolo 15, versetto 26. Quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Abbiamo letto della parola di verità, qui leggiamo dello Spirito di verità. Da Dio che e la verità può scaturire solo la verità. Sia che si tratti della parola, dello spirito, della vita, tutto ciò che proviene da Dio è la verità assoluta. E qui leggiamo dello Spirito Santo che sarebbe venuto su tutti coloro che avrebbero creduto, che è lo Spirito della verità. E continuiamo a leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 13. Giovanni, capitolo 16, versetto 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Anche questo possiamo sperimentarlo per grazia. Una cosa è dire di aver ricevuto lo Spirito Santo, di essere stati unti, e un'altra ben diversa è essere guidati direttamente dallo Spirito Santo e introdotti in tutta la verità. E dico anche perché questa osservazione è necessaria. Viviamo in un'epoca in cui l'opera dello Spirito attraversa e soffia su tutte le chiese e le chiese libere esistenti. L'unica differenza è che i cattolici rimangono cattolici, i protestanti rimangono protestanti e tutti restano fermi al punto in cui si trovavano prima. Ne ho parlato qui una volta, ho letto nell'edizione inglese di The Voice of the Full Gospel of Businessmen la testimonianza di una suora cattolica romana, ed era orgogliosa di poter raccontare che da quando era stata battezzata nello Spirito poteva glorificare Maria ancora di più. Prima le risultava difficile, ma dopo il battesimo nello Spirito ora le riesce particolarmente bene. E questa è proprio una cosa che non possiamo condividere. Lo Spirito Santo libera dall'errore e conduce in tutta la verità. E la verità è la sacra parola di Dio. Da qui deriva, viene anche questa enfasi che forse ad alcuni può sembrare esagerata, nel richiamare continuamente l'attenzione sulla parola, ma non lo facciamo solo perché vogliamo, bensì perché il Signore ha dato l'avvertimento riguardo agli ultimi giorni. Egli disse: negli ultimi giorni sorgeranno molti falsi profeti e falsi cristi. La parola Cristo significa unto, ci saranno quindi molti unti, ma saranno falsi. E per questo non è l'unzione a essere determinante in ultima analisi, ma la vita che è nell'uomo. Se Dio è riuscito a infondere nuova vita in una persona attraverso la nuova nascita dal seme divino, e lo Spirito Santo scende poi sull'uomo come potenza di Dio, come forza vivificante, allora la nuova vita divina fiorisce. Ma se nell'anima di quest'uomo non ha ancora avuto luogo la nuova nascita, la nuova nascita da parte di Dio, cosa dovrebbe sbocciare, cosa dovrebbe crescere e giungere a maturità? Quindi la parola era all'inizio e la parola è alla fine, e lo Spirito di Dio sarà sempre in armonia con la parola di Dio. Questo lo crediamo tutti. Si tratta quindi di essere guidati dallo Spirito di Dio in tutta la verità. essere permeati da questa verità divina, diventare parte di questa verità. E poi, come annunciato in Romani 8, che allora saremo manifestati come figli e figlie di Dio e vivremo il momento che tutta la creazione attende, per cui sospira, finché non giunga il momento in cui i figli di Dio saranno pienamente manifestati nella potenza di Dio e sperimenteranno la loro pienezza nel nome del Signore. Quando in questo luogo di tanto in tanto parliamo del tema della divinità, del tema del battesimo, delle verità e degli insegnamenti biblici, lo facciamo davvero solo per adempiere all'ultimo versetto di Matteo 28 e insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Fa parte di questo e vi accorgerete che qui non ci lasciamo trasportare da argomenti preferiti. Ci sono assemblee, non sto criticando, ma d'altronde ho girato mezzo mondo, ci sono assemblee, predicatori che hanno dei cavalli di battaglia come dottrine e ci cavalcano sopra finché non riescono più a stare comodamente in sella. Questo non è ciò che Dio vuole. Dio vuole che annunciamo l'intero disegno, tutto il piano di Dio nel momento giusto. Se si avvicina un battesimo, allora il tema del battesimo deve essere trattato brevemente. E i due temi della divinità e del battesimo si integrano molto bene tra loro. Per comprendere correttamente Matteo 28, versetto 19, e poter poi comprendere l'applicazione negli Atti degli Apostoli e nelle lettere. Per quanto riguarda il tema della divinità, vorrei leggere brevemente alcuni passi biblici per un unico motivo, affinché si possa giungere a una migliore comprensione di Dio e non dobbiamo più interrogarci. Ma chi è quindi veramente? Bensì per poterlo vedere dalla testimonianza del nostro Signore stesso e dalla testimonianza delle Sacre Scritture e poter poi fare di questa testimonianza di Gesù la nostra stessa testimonianza. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 14 vorrei leggere dal versetto 7. Giovanni 14, versetto 7. Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. Abbiamo ascoltato bene. Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. E lo avete visto. Sì, l'hanno visto accanto a lui. Dove l'hanno visto? Come l'hanno visto? Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Alleluia, sia lodato Dio. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Il Signore aveva appena detto, e l'avete visto. E lui chiede, mostraci il Padre. E il Signore stesso dice, e l'avete visto. E chiede, mostraci il Padre. Continuiamo a leggere, versetto 9. Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre?
Zeige uns den Vater. Merkt ihr?
Vedete, non accanto, non sopra, chi ha visto me ha visto il Padre. Versetto 10. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle stesse opere. Che chiara testimonianza del nostro Signore. Sono così grato a Dio per la sua preziosa e sacra parola. Nessun uomo, nessun professore, nessun insegnante della Bibbia, nessuno ha il diritto di invalidare ciò che il Signore stesso ha detto e insegnato, né di esprimere le proprie opinioni al riguardo. Gli uomini possono sbagliare. Dio ci ha rivelato la pura verità, ce l'ha detto, e il Padre si è rivelato a noi nel Figlio. Sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso e santo, che è diventato prezioso e importante per tutti noi. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, ci imbattiamo in un evento del tutto singolare che è accaduto lì, che si è verificato lì. Leggiamo dal capitolo 10 di Giovanni, versetto 33. I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. Immaginatevi questo, i giudei erano così pii che volevano lapidare il nostro Signore per blasfemia. E ora segue subito la motivazione per cui hanno visto in ciò una bestemmia. Rileggo il versetto 33. I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. È perché tu che sei uomo ti fai Dio. Questa sarebbe stata la bestemmia. Tu che sei un uomo, che sei nato in questo mondo come tutti gli altri uomini, ti proclami Dio, affermando di essere il figlio di Dio. Questi giudei sapevano bene che il figlio deve essere e sarà al tempo stesso la rivelazione del Padre, secondo Isaia 9, versetti 5 e 6. Un bambino ci è stato donato, un figlio è nato su cui riposa il dominio, il suo nome è meraviglioso, consiglio, potenza, Padre eterno, principe della pace. Sapevano che il figlio che sarebbe nato avrebbe dovuto essere Dio stesso rivelato in forma umana. La parola si sarebbe fatta carne. Rileggiamo quindi ancora una volta e poi magari proseguiamo direttamente dal versetto 34. Gesù rispose loro: non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio.
gesandt hat, Gotteslästerung vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn.
Se seguiamo queste riflessioni, vediamo che il tema della divinità è sempre stato difficile e non c'è uomo sulla terra e nessuno si illuda di poter afferrare o comprendere Dio. Solo nella misura in cui ci è concesso qui sulla terra questo grande mistero ci viene rivelato dallo Spirito Santo. Paolo lo ha scritto, fatto scrivere in modo molto conciso, ma appropriato in 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, versetto 16. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. E potremmo chiederci, come fece chiedere Giovanni a lei in quel tempo, sei tu colui che doveva venire o dobbiamo aspettare un altro? Non aspettiamo nessun altro. Aspettiamo lo stesso che è venuto e che tornerà con grande potenza e gloria, colui che era e che viene, l'Onnipotente. Così dice la Scrittura. Ora, riprendendo brevemente quanto detto ieri sera, ecco alcune citazioni dall'Antico Testamento che ritroviamo ripetutamente nel Nuovo Testamento, Isaia 43, versetto 1. E vi prego di ricordarlo sempre, dove nell'Antico Testamento leggiamo la parola Signore, nel testo originale c'è la parola Yahweh. I francesi l'hanno tradotto meglio, in questo caso scrivono sempre l'Eterno invece di Signore. Ebbene, quando c'è scritto Signore si tratta del Signore che ha creato il cielo e la terra. Si tratta quindi di Yahweh stesso, e quando c'è scritto Dio nel testo originale c'è la parola Elohim. Ma dal punto di vista dottrinale non vogliamo approfondire ulteriormente questa questione se non per mettere in evidenza alcuni concetti. Isaia 43, versetto 1. Ma ora, così dice il Signore, che ti ha creato Giacobbe, ti ha formato Israele, non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando leggiamo il Nuovo Testamento, vediamo che Egli ha dato la sua vita per noi, ma non come Yahweh, nella sua natura spirituale e corporea, bensì come Gesù. E anche in questo caso abbiamo la variazione del termine, chiunque può verificarlo, lì dovrebbe esserci Yahshua. Lo sanno tutti. Oggi abbiamo la forma greca Gesù in quasi tutte le lingue, ma ho anche la traduzione ebraica qui, lì nel mio ufficio. Ovunque si legge Yahweh nell'Antico Testamento o Yahshua nel Nuovo Testamento. Il nome Yahweh si fonde nel nome Yahshua e significa il Signore Salvatore. Yahweh Salvatore. Yahshua, quindi Yahweh Salvatore. Quindi questo Signore, il Yahweh dell'Antico Testamento, doveva essere lo Yahshua del Nuovo Testamento, ed è per questo che Paolo ha scritto ai Corinti, Nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non per mezzo dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è lo stesso Spirito di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Isaia 43, versetto 15. Isaia 43, versetto 15. Qui leggiamo il seguente testo. Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Qui non è solo Redentore, qui è Creatore, qui è il Re, qui è il Santo di Israele, il Re. Ieri abbiamo letto, siamo venuti per salutare il Re appena nato, per rendergli omaggio. Qui ci viene raccontato di questo Re. Isaia 44, Isaia 44, versetti 6 a 8. Così parla il Signore, Re di Israele, suo Redentore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Che testimonianza potente! Che forza viene da queste parole! E grazie a Dio sono le sue parole, e le sue parole sono vere. Qui è Re, qui è Redentore, Signore degli eserciti, il primo e l'ultimo. Chi non pensa ora a Apocalisse 1? Naturalmente tutti. Io sono il primo e l'ultimo. Ecco, ero morto, ma ora vivo in eterno e possiedo le chiavi della morte e dell'Hades. Egli è lo stesso, ieri e oggi è lo stesso in eterno. Forse fra poco continueremo la lettura in Isaia 44 dal versetto 24. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra, senza che vi fosse nessuno con me. Io rendo vani i presagi degli impostori e rendo insensati gli indovini. Io faccio indietreggiare i saggi e muto la loro scienza in follia. Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Questo è il Signore, il nostro Dio. Quando era nella carne, infatti ciò che era Dio era nascosto, avvolto in un corpo umano, esteriormente uomo, interiormente Dio. Come abbiamo detto spesso, entrambe le cose erano necessarie affinché potesse avvenire la redenzione dell'umanità. Doveva essere Dio per poterci elevare alla condizione divina. Quante volte ancora dovremmo sottolinearlo qui? E tutti coloro che pensano che si tratti solo di una dottrina ne usciranno a mani vuote. Lo ripeto, chi pensa che il tema della divinità riguardi solo una dottrina secondo cui alcuni credono nella Trinità e altri nella dualità o nell'unità, se lo scopo fosse stato quello di discutere su una dottrina, non può essere. Non credo che sia così. Si tratta della rivelazione di Dio in Cristo, il Figlio, per renderci figli e figlie di Dio. Non saremmo mai potuti tornare alla condizione divina se Lui stesso non fosse stato Dio e non si fosse fatto uomo, se non avesse pagato il prezzo per la nostra colpa e il nostro peccato e se non ci avesse donato per grazia la vita eterna. Vorrei leggere ancora la parola del profeta Zaccaria, versetto 14, per ribadire in seguito a Isaia 44:6 che il Signore è anche re. Lì è scritto che Egli regnerà su tutto il mondo. Zaccaria capitolo 14, sicuramente un passo noto a tutti noi. Versetto 9. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. Nell'Antico Testamento Yahweh che sarà re. E ora vi leggo dal capitolo 11 dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 11, versetto 17, dove ci viene detto: ho proclamato quanto segue. Apocalisse 11, versetto 17. Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere, hai stabilito il tuo regno. Dal Nuovo Testamento sappiamo che regneremo con Cristo. Se volete ve lo leggo ancora dall'Apocalisse capitolo 20, qui dovrebbe esserci scritto che regneremo con Lui. Apocalisse capitolo 20, ultima parte del versetto 4. Essi tornarono in vita e regnarono con loro per 1000 anni. L'ultima parte, Apocalisse 20, versetto 4. Quindi, se il Signore ci dice nel Nuovo Testamento, se mi aveste conosciuto, aveste conosciuto anche mio Padre, allora ci è stato donato per grazia, tramite rivelazione, di sapere che il nostro Signore era ed è davvero l'Emanuele, ovvero Dio con noi. C'è anche il passo del Vangelo di Luca al capitolo 10 che è ancora realtà fino ad oggi e rimarrà tale per sempre. Luca capitolo 10 versetti 21 e 22. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e li hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Quindi è e rimane una rivelazione. Permettetemi di aggiungere ancora una cosa. L'affermazione secondo cui Gesù è l'unico Dio non si trova nemmeno una volta nella Bibbia. Esiste solo il fatto divino che c'è un unico Dio che si è rivelato a noi in Gesù Cristo nostro Signore. Vorrei semplicemente chiarirlo perché la dottrina secondo cui la dottrina di solo Gesù è sbagliata tanto quanto è la dottrina della Trinità. So che queste parole cadranno in orecchie poco disposte, ma non sono responsabile di ciò che le persone fraintendono, bensì solo di garantire che dall'insieme della Sacra Scrittura emerga un insegnamento chiaro su Dio. A tal proposito vi leggerò alcuni passaggi tratti dalla lettera dell'Apostolo Paolo alle Chiese. Prima Corinti, capitolo 1, versetto 1. Paolo, chiamato a essere Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello sostene. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Potete dire tutti amen a questo, al 100%. È così che è giusto. Questo era l'insegnamento e come ho detto ne abbiamo scritto proprio qui nella lettera ai Romani, nell'ultimo capitolo, il capitolo 16, c'è una sintesi davvero meravigliosa. La conclusione è l'inizio delle lettere dell'Apostolo Paolo, rivestono infatti un'importanza del tutto particolare. In esse egli sottolinea alcuni punti. Romani 16, dal versetto 25, a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le sacre scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede. A Dio unico in saggezza per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria in eterno. Amen. Ecco, è proprio così. Se è scritto che Dio ha risuscitato Cristo dai morti, allora dobbiamo poter dire amen proprio come diciamo ma amen a questo. Chi vede me vede il Padre. E chiedo davvero a tutti di rispettare la parola di Dio in ogni punto, in ogni insegnamento. E quando il Signore, come figlio dell'uomo, parla e dice «Il Padre è più grande di me», allora diciamo tutti «Amen», perché sappiamo da quale posizione Egli parla. E quando dice «Nessuno conosce il tempo e l'ora, né gli angeli in cielo, né il Figlio». L'avete letto? Allora diciamo «Amen». Non sento tutti dire amen. L'amen deve venire da tutti, in linea di principio da tutti. Cosa abbiamo detto? In questo luogo non si predica ciò che la gente vorrebbe sentire. Qui deve essere annunciata tutta la verità. Gesù Cristo è stato concepito, è nato, è stato fasciato, è stato deposto in una mangiatoia, è stato circonciso l'ottavo giorno, è stato sottoposto alla legge a 12 anni, era nel Tempio. Dio non ha mai avuto 12 anni, Dio non è mai stato concepito né mai nato, Dio è lo Spirito Eterno fin dall'eternità. Qui ha avuto luogo un nuovo inizio, l'inizio di Dio in Gesù Cristo nostro Signore, come figlio, per generare molti figli e figlie dallo Spirito e dalla parola. Credo che questo dovrebbe essere chiaro. Lo abbiamo già proclamato più volte in questo luogo e speriamo che Dio conceda la grazia affinché tutti lo comprendano, fino al versetto di Prima Corinti 15, anch'esso molto noto e da alcuni volentieri ignorato perché non si adatta alla loro dottrina. Mi sento a mio agio nel Signore nel non essere vincolato ad alcuna concezione dottrinale, ma nel poter annunciare liberamente la parola e precisamente entro i limiti della parola di Dio. Dopo questo testo potete tutti dire con grande convinzione Amen. Prima Corinti 15 dal versetto 23. Ma ciascuno al suo turno, prima Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché leggete ancora tutti, finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Amen. Amen. Diciamo Amen anche a ciò che il nostro Signore disse subito dopo la sua risurrezione, ovvero io salgo al mio Dio, al vostro Dio, al mio Padre, al vostro Padre. Cosa mi dimostra questo? Che siamo stati generati da Dio proprio come Lui è stato generato dallo Spirito. E c'è un solo Padre Celeste ed Egli ci ha insegnato a pregare, Padre nostro, non solo mio Padre riferito a Lui, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E ora veniamo al nome. Padre è un termine che indica un uomo che ha figli o figlie. Chi non ha né figli né figlie non può essere padre. Per quanto possa essere uomo, può essere un insegnante, può essere un professore, ma è padre solo se ha figli e figlie. E loro hanno il diritto di rivolgersi a lui chiamandolo padre. È solo loro, nessun altro. Non tutti possono venire a chiamarlo padre, ma solo coloro che sono veramente nati da Dio, che sono diventati figli di Dio, che ha ragione, chiamano così il loro Padre Celeste. Ma qui non si tratta ora del titolo di padre, poiché Egli è infatti padre di tutto ciò che si chiama figli, e già nell'Antico Testamento, riferendosi al figlio, egli dice: io sarò per lui un padre ed egli sarà per me un figlio. Conoscete il passo dell'Antico Testamento? Ve lo leggo nel Nuovo Testamento affinché sappiate che è scritto proprio così. Ebrei capitolo 1, leggiamo dal versetto 4. Ebrei 1 dal versetto 4. Così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Mio padre si chiamava Frank, il mio bisnonno anche. Noi portiamo il nome di nostro padre. Qui viene detto che il suo nome supera quello degli angeli perché lo ha ricevuto in eredità. Il nome del padre e del figlio non può essere l'unico nome in cui risiede la nostra salvezza. E non è stato dato agli uomini sotto il cielo alcun altro nome se non quello di Gesù nel quale possiamo essere salvati. Ebrei 1, versetto 5. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Capite poi forse anche questa parte del versetto 6. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E va sempre avanti, sempre avanti. Spero solo che anche su questo punto siamo un po' più fedeli. Ieri sera ho chiesto quanti di voi leggessero gli opuscoli e oggi ho appreso la triste notizia che non ho concesso abbastanza tempo affinché tutti potessero alzare la mano. Questo mi ha quindi molto confortato e così partiamo dal presupposto che tutti non solo ascoltano ma anche leggono anche. Ma leggete pure il libro Cristianesimo tradizionale, lì abbiamo esposto diverse cose, faremo bene a rileggerlo per avere poi immediatamente a portata di mani i passi biblici necessari e lasciarci convincere dalla parola e attraverso la parola. Ora passiamo brevemente al tema del battesimo. Il nome è già stato accennato. Gesù disse: andate in tutto il mondo, fate discepoli di tutti i popoli, insegnate loro e battezzateli nel nome singolare. Quindi deve esserci un unico nome per le tre rivelazioni di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lo chiamerai Gesù perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Così fu chiamato Gesù, che significa Emanuele, Dio con noi. Il nome era Gesù, ma egli stesso era Emanuele, Dio con noi. L'abbiamo compreso, lo vediamo chiaramente, come il nostro Signore chiese e poi disse: chi ha visto me ha visto il Padre. Oggi ci occupiamo di due aspetti relativi al battesimo. Da un lato, che sia fatto secondo la scrittura, dall'altro che sia amministrato a persone che hanno consapevolmente deciso di seguire il Signore, che sono passate dalla via larga a quella stretta è che per dirla con le parole del Signore di Matteo 7, stretta è la porta che conduce alla salvezza e così via. Vorrei leggere anche questo passo affinché sia il Signore a parlare. Matteo capitolo 7 dal versetto 13. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e poi pochi sono quelli che la trovano. Siamo pronti a battezzare, ma siamo disposti a battezzare solo coloro che hanno fatto un'esperienza con Dio, che hanno davvero trovato la porta stretta. E Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Quindi egli è la porta attraverso la quale dobbiamo entrare. Chiunque voglia entrare da un'altra parte, come leggiamo in Giovanni 10, è un ladro e un omicida, e il diavolo è tale fin dall'inizio. Quindi le persone devono aver fatto esperienza di Dio, devono aver sperimentato la consapevolezza del proprio peccato, che lo Spirito di Dio scenda su di loro attraverso la predicazione del Vangelo, che si rendano conto di essere separati da Dio, senza Dio e senza speranza in questo mondo, come veramente perduti per sempre, e poi invocare il Signore per la salvezza e il perdono, e semplicemente gridare: Signore, abbi pietà di me e sii misericordioso verso di me, peccatore. Qui non si tratta di un cambio di religione, né solo del fatto che il battesimo avvenga non in tre nomi, ma in un unico nome. Qui si tratta del fatto che coloro che desiderano farsi battezzare nel nome del Signore siano disposti a percorrere con Lui la via stretta e abbiano lasciato alle spalle la via larga con tutto ciò che appartiene a questo mondo, ai piaceri e così via. Sicuramente non sarà popolare fare un annuncio del genere qui, ma deve essere fatto affinché anche io e noi possiamo incontrare Dio con la coscienza pulita, e voi che desiderate essere battezzati possiate stringere l'alleanza di una coscienza pulita con Dio, poiché è così che lo spiega Pietro. Per lui il battesimo significa l'alleanza di una coscienza pura con Dio. Quindi abbandonare la via larga che conduce alla perdizione, con tutto ciò a cui eravamo attaccati e che ci trascinava nei piaceri lungo la via larga verso la perdizione, affinché ci fermiamo davvero e ci convertiamo. La conversione significa tornare indietro, non proseguire più nella vecchia direzione, ma fermarsi, tornare indietro e poi entrare attraverso la porta stretta su questa via stretta che conduce alla vita. Chi ha vissuto questa esperienza con Dio e può dire: sì, mi sono convertito, ho abbandonato la via larga, seguo il Signore, sono pronto a stringere con Dio l'alleanza di una buona coscienza attraverso il battesimo, allora così sia. Ieri abbiamo letto in Geremia 31 che Dio aveva promesso di dare, di stringere una nuova alleanza e di scrivere le sue parole nei nostri cuori. Dio ha anche promesso di darci un cuore nuovo, un cuore di carne, non di pietra. La maggior parte delle persone ha un cuore di pietra, nulla vi penetra, ma quando la parola viene proclamata, Dio crea qualcosa di nuovo affinché possano sentire e comprendere che il Signore a parlare a noi. Secondo Romani capitolo 6, versetto 3, attraverso il battesimo veniamo sepolti con Cristo. L'immersione non è solo un atto, ma rappresenta simbolicamente che l'uomo che con Cristo è morto a se stesso e al mondo con tutte le sue pretese è stato crocifisso con Cristo e ora viene anche sepolto con Lui. Questa è l'immersione. A volte potreste pensare, sì, allora le persone devono essere tenute più a lungo sott'acqua se devono essere sepolte. Ma non è la durata sott'acqua che conta, ciò che conta è ciò che è accaduto prima di essere immersi nell'acqua e sepolti con Cristo. L'abbiamo capito? Una sepoltura può avvenire molto rapidamente, specialmente quando arriva un'inondazione. Ce lo è stato raccontato già ai tempi di Noè e ora dal Bangladesh. Un'inondazione può seppellire molto rapidamente. Vedete, qui si tratta di non ingannare noi stessi negli altri, ma di presentarci sinceri e onesti al cospetto di Dio e dire: Signore, non voglio andare perduto, voglio diventare Tuo, voglio abbandonare la via larga, voglio essere obbediente alla Tua parola, tutto ciò che viene insegnato dalla Tua parola lo accetterò e lo metterò in pratica. Anche questo è necessario, perché il Signore ha detto: insegnate loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. L'intera parola di Dio deve essere insegnata, e beato l'uomo che sa sottomettersi a ogni parola. Rivolgendoci in particolare alle sorelle, forse vale la pena aggiungere che ci troviamo effettivamente nel mezzo di uno sviluppo che non si vedeva da millenni. E pensiamo al fratello Branham, che nel giugno del 1933 vide la fine dei tempi e lo svolgersi di tutto ciò che sarebbe accaduto. Fino ad allora le donne avevano il loro posto, e se una sorella in Cristo ritiene che il posto assegnatole da Dio non sia quello giusto, allora la invitiamo a chiedere a Dio la grazia affinché le conceda la comprensione. Il posto assegnato da Dio è sempre quello giusto. E se Dio avesse potuto dare all'uomo qualcosa di meglio di una donna, lo avrebbe fatto. La cosa migliore che Dio potesse dare a un uomo è proprio una donna. Ma questa donna deve stargli accanto, deve essere un aiuto per lui, deve essere al suo fianco, non una schiava, non un servino, ma non deve nemmeno dominarlo. Così scrive Paolo. E su questo punto si sono scagliate soprattutto le teologhe protestanti, che hanno criticato in particolare Paolo e hanno scritto: era un odiatore di donne. Non lo era, ma la donna è comunque la parte più debole. Credetemi, anche voi, care sorelle, la donna è la parte più debole. Per favore, non vi arrabbiate. Dio non parlò a Eva, il Signore Dio parlò ad Adamo. E a chi si rivolse Satana, il serpente? A Eva. E cosa accadde? Lei ascoltò ciò che il nemico aveva distorto e ormai era troppo tardi, Ed è per questo che Cristo ha dovuto venire. Ma guardate, poi ha preso di nuovo una donna. Sapete cosa intendo? Maria, per venire in questo mondo, per rimediare la caduta dell'inizio. Per questo disse: una vergine concepirà e darà alla luce un figlio, al quale darà il nome di Emanuele. Che cosa è stato? La caduta avvenne per mezzo di una donna, ma ora Dio ha trovato di nuovo un rimedio. E la sposa dell'agnello è in effetti parte di lui stesso, quindi ogni cosa ha il suo giusto posto. Viviamo però, e questo volevo dire, in un'epoca in cui le donne si sono ribellate, in cui hanno semplicemente ritenuto che la parità di diritti e così via dovessero esistere. Ci credo con tutto il cuore, l'ho già detto poco fa, la parità è già stabilita nell'ordine divino. È beato l'uomo che sa dire sì anche a questo. Beati tutti gli uomini che riescono a occupare il proprio posto. Beate tutte le donne che sono in grado di fare lo stesso. Ma vi dirò questo. Il fratello Branham vide già nel 1933 che le donne avrebbero perso il posto loro assegnato da Dio, che negli Stati Uniti avrebbero tenuto il diritto di voto, che l'intero sviluppo fino alla politica e così via sarebbe passato nelle loro mani. E oggi ci chiediamo, lo dico ora da old time, sapete tutti cosa significa questa parola, questo termine? Se è stato l'ordine divino a mantenere il mondo in ordine per millenni, abbiamo davvero bisogno di un nuovo ordine mondiale? Abbiamo bisogno di una società che si allontana dalla parola di Dio e gli volti le spalle? O abbiamo bisogno di una società in cui l'uomo e la donna, in cui la famiglia ritrovano il loro posto, dove ogni cosa sia al proprio posto? E voi, care sorelle, anche questo fa parte del fatto che le donne trovano il posto che Dio a loro ha assegnato. E se ciò fosse ancora consentito, allora Paolo scriveva loro all'epoca e noi crediamo anche oggi che anche le donne sono state date addirittura i capelli lunghi e precisamente per il loro onore. Paolo scrive: i capelli lunghi sono stati dati alla donna come onore e sono per lei un velo, mentre se un uomo porta i capelli lunghi è una vergogna per lui. Per noi ogni parola di Dio vale allo stesso modo, e come già detto, chi si converte al Signore e non a una comunità, ma al Signore, deve essere pronto a morire a se stesso in ogni cosa per poter vivere con Cristo. Se ciò non avviene, la nostra esistenza di credente sarà un'esistenza miserabile, perché vorremmo essere figli di Dio ma non ci sottomettiamo del tutto, e così viviamo un po' qui, un po' là, indossiamo il mantello da entrambe le parti, vorremmo ballare a due matrimoni contemporaneamente, e tutto questo non è possibile. Figlio mio, figlia mia, dammi il tuo cuore. Dobbiamo consacrare tutta la nostra vita a Dio e dire: Signore, ora non sono più io a vivere, ma tu vivi in me, affinché la tua volontà si compia attraverso la mia vita. Quindi una morte con Cristo, una morte a se stessi, al proprio io e al mondo in cui ci piace tanto vivere la nostra vita, affinché tutto ciò cessi e possiamo davvero iniziare una nuova vita con Cristo, secondo la parola ai Corinti 2 Corinti 5 dal versetto 19 in poi. Se qualcuno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Non vogliamo qui istruire persone vecchie sulle cose nuove e persino sulla nuova Gerusalemme, nella quale non potrebbero entrare se rimarressero così come sono. se rimangono nel vecchio uomo. In questo luogo vogliamo istruire persone che sono nate di nuovo e che portano in sé una speranza viva su tutto ciò che il Signore ci ha comandato, affinché quando verrà il giorno di Gesù Cristo potremo passare insieme dal credere al vedere. Immaginate che giorno meraviglioso sarà quello in cui potremo essere tutti presenti e incontrare il Signore nei cieli per poi stare con Lui per sempre. Questo è lo scopo finale dell'annuncio del Vangelo. Non si tratta solo di dare una pitturata nuova, di migliorare un po' l'aspetto esteriore. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, neppure si mette vino nuovo in otri vecchi. Il Signore disse: gli otri scoppiano, il vino si spande, gli otri si perdono. No, la vita nuova appartiene a cuori nuovi, a persone nuove, ed è proprio questo che Dio vuole fare di tutti noi. Oggi qui in questo luogo ciò può avvenire grazie alla potenza del sangue attraverso il quale siamo stati redenti, grazie alla potenza della parola che ascoltiamo e crediamo, e grazie alla potenza dello Spirito Santo. Vorrei trascorrere la gloria con Dio insieme a tutti voi, ed è per questo che l'annuncio deve essere così stretto come la porta stretta, e così angusto come il sentiero stretto. In quel giorno mi direte: caro fratello, grazie per aver annunciato la parola in modo tale che Dio potesse essere misericordioso con noi e ci aiutasse nel giorno della salvezza. A Lui, nostro Signore e Salvatore, sia lode e onore sia lode e onore in eterno. Amen.